Capiago, 3 giorni di formazione spirituale su vita spirituale e affetti nel dicembre del 2011, secondo giorno relazione di padre Elia Citterio.
Nel nostro percorso, quello che vorrei trattare adesso, vedi?
Spirituale.
Guarda, è la questione. Allora, ieri abbiamo cercato di illustrare le dinamiche degli affetti, tenendo conto del principio di rivelazione, no? E stamattina vorrei illustrare invece quello che io ho chiamato l'ambivalenza o l'ambiguità degli affetti. Nel senso che gli affetti non hanno mai un esito scontato. Occorre educare il proprio cuore a riconoscere la dinamica degli affetti in modo che portino vita e non morte. Perché sia la vita che la morte, rispetto a quella vita piena che cerchiamo, è data dagli affetti. Allora, vi avevo citato quel passo di John Donne, questo autore metafisico inglese del 1600. Allora, vi leggo tutta la stanza, che sarebbe la 28ª stanza di questa poesia, che ha intitolato "A Litany", una litania. La traduzione è un po'... però penso che si possa intendere. Allora... sta facendo una serie di preghiere e in questa stanza 28ª dice che la conoscenza, che è la tua ambasciatrice, non ci distacchi dall'alleanza con te, che la bellezza, che è il fiore del paradiso, che è stata fatta per, sarebbe, perché il corpo resti sano, per la, si può tradurre per guarire, però sarebbe perché si mantenga la sanità. E allora, che la bellezza sia esente dal veleno, che l'intelligenza, che è nata adatta a fare il bene alto, il bene nobile, abitando pigramente sul nulla della natura, non si annulla, non si annulli essa stessa. E poi che i nostri affetti non ci uccidano né muoiano essi. Ascoltaci, porgi eco alle nostre suppliche, tu che sei udito e occhio. E all'inizio, quando avevi iniziato questa preghiera, dice: ascoltaci, Signore, per te un peccatore che prega è una musica più dolce che non quella che sale dalle sfere angeliche. Noi non abbiamo mai la percezione, proprio quando siamo peccatori, o siamo in vergogna, o siamo arrabbiati, o siamo intristiti, e metteteci tutto il resto, che questa cosa valga. Deduzione: non crediamo in Dio. Punto. Io vorrei mostrare attraverso questa disamina degli affetti quanto a ambivalenza e ambiguità, perché impariamo a riconoscere dove siamo collocati e dove le dinamiche degli affetti ci portano. Sarà più che altro una specie di brevi suggerimenti, nel senso non c'è il tempo per trattare le cose, però spero che un elemento o l'altro possa essere utile ai vostri cuori. Allora, mi rifaccio ricollegandomi a quello che dicevo ieri, per la dinamica. Allora, tutta la dinamica degli affetti è regolata attorno a tre cose. È regolata attorno a una promessa. La promessa è vissuta o come attesa o come pretesa. Se è vissuta come attesa, resta aperta la fiducia nel tempo. Se è vissuta come pretesa, vuol dire che si esige la sicurezza nell'immediato. L'affetto fa scattare tutte e due le cose. Se si accetta l'attesa, si è nella fiducia e si è nell'apertura a quello che è il dono di Dio che viene dal futuro. Invece, se fa riferimento alla pretesa, il cuore si chiude e guarda al passato. Siccome il passato nostro è pieno di ferite, le ferite non vanno mai via, noi finiremo per accusare Dio che non ci dà mai la vita. È l'esito più perverso degli affetti. Ma non è così difficile da viverlo questo. Secondo elemento è che è regolata attorno a un vincolo. È una cosa strana questa. Allora, nessuno vuole essere amato per dovere. Nessuno. Ma nessuno vuole essere amato senza che questo amore diventi una presa di responsabilità nei suoi confronti da chi l'ama. Come a dire, se io mi innamoro di una, perdonate, e faccio l'amore con questo, la logica dell'amore è che io mi prenda poi cura, quindi mi assuma la responsabilità della persona. Se la persona non sente questo, non vive un amore, vive un piacere, oppure metteteci qualche volete, ma non vive un amore. La cosa strana è che nessuno vuole essere amato per dovere, ma non c'è nessun amore che non si faccia carico di responsabilità per. Allora, un affetto genera un vincolo che può essere strozzante o liberante. Il vincolo, quello che ti strozza, che ti asfissia, è quello che è legato all'io vissuto come un piccolo Dio. La logica sarebbe questa: se io voglio vivere, allora capisco che senza un affetto non posso vivere, ma l'affetto lo vivo in nome del mio io egoistico, io assorbo la vita dall'altro e tiro l'altro a essere schiavo. Quando questo avviene, l'altro non mi sopporta e io mi strozzo. Invece, quando il vincolo apre, è quello che dà la possibilità all'individuo di spaziare nella vita. Non si spazia da soli, sempre dentro un vincolo che ti dà la percezione vera della tua realtà. Allora, la cosa che sta sotto a questa dimensione degli affetti come vincolo è una cosa che noi non pensiamo mai. Allora, chi di voi ha scelto sua madre? C'è qualcuno di voi che ha scelto sua madre? C'è qualcuno di voi che ha voluto entrare in questo mondo? Guardate che possiamo voler uscire da questo mondo, ma entrare no. Allora, non esiste libertà che non sia vincolata a un'alleanza precedente. C'è qualcuno che ha dovuto come dire, decidere perché io ci sia. Allora, dal punto di vista religioso, vuol dire che appena io vengo all'esistenza, sono già dentro un'alleanza che se anche io non percepisco, non per questo non vale. Lo sviluppo degli affetti, che è collegato a questa dimensione di vincolo, si tratta di un vincolo di alleanza, cioè è il vincolo che ti permette di aprirti alla vita da dentro un'alleanza che ti precede. Se non scatta questo, prima o dopo gli affetti vi strozzano. Voi pensate che nella grande letteratura i grandi amori sono tutti tragici, cioè non si possono vivere nel concreto. Finiscono tutti con un assassinio, con la tragedia, con il tutti. Terzo, e che è collegato a questi due, quindi promessa, vincolo, quello che io chiamo spazio. Come a dire, un affetto più è dentro la promessa come attesa, quindi in fiducia, più è dentro nel vincolo come alleanza, crea non solo estensione, ma profondità, cioè crea spazio che io posso percorrere continuamente crescendo. È uno spazio che è vissuto a partire da un'intimità. Però questo spazio può anche essere illusorio. Se io proietto l'immagine di me sull'altro o l'immagine dell'altro in me, senza viverlo in realtà, questo spazio, essendo illusorio, mi soffoca. Invece lo spazio goduto in intimità è molto largo, tanto largo da poter accogliere tutti. Vi faccio questo esempio. Una volta è venuto un signore nel nostro piccolo monastero, era un lettore proprio accanito e appassionato, leggeva moltissimo e aveva una grande sete di conoscere, no? E io ho dovuto riconoscere che anche io ho letto tanto, ma come questo no di sicuro. E è stato, guarda, io non conosco questo, no? Però gli dicevo, ti faccio una piccola osservazione. Allora, fai conto che ogni libro che leggi è un mattone. Tu cosa fai? Prendi il mattone e poi lo butti e fai un mucchio enorme. Io ho un mattone, lo metto a posto, un altro lo metto a posto, viene fuori una casetta. Io ci sto bene e anche tu ci stai, ma io non ho posto per stare nel tuo e non ci sta nessuno. E lui, che era un uomo intelligente, è proprio così padre, ma non so come fare a fare la mia casetta. Allora, gli affetti tendono a che, se sono vissuti dentro una promessa, dentro un vincolo, che poi è un vincolo liberante, un vincolo di alleanza, crea spazio. Questo spazio procede da un'intimità goduta. Se gli affetti non lavorano in questa dimensione, non è che non fa nulla, lavorano all'incontrario, cioè vi opprimono, generano rivendicazione e vi strozzano. Non si può stare a metà. O c'è questa dinamica o c'è l'altra. Ecco allora l'importanza di poter, come dire, acconsentire, di poter favorire lo sviluppo degli affetti secondo una buona prospettiva. E faccio ancora questa osservazione. Non immaginate che, facciamo l'esempio, quello più classico dal punto di vista religioso, l'incontro tra l'uomo e Dio. Se noi dobbiamo dire un incontro tra una persona e l'altra, è come dire, lei viene a me, io vengo a lei, ci incontriamo nel senso di una convergenza di due movimenti. L'amore nasce così. Donne, rispondete. L'amore nasce così. No, non nasce così. Allora, con Dio è molto più vero questo. Allora, non si tratta di due dinamiche convergenti, ma di una sola, che va accolta. Allora, il segreto degli affetti sta esattamente nell'accogliere questa dinamica che vi si rivela, sia quello che viene da Dio, sia quello che viene dalla dimensione umana, no? Ed è per questo che tutto il cammino, diciamo pure religioso, pensate per esempio alla consacrazione, voi sorelle, alla consacrazione, allora pensate che lo sviluppo di questo cammino non tiene affatto conto delle vostre virtù, tiene conto solo di quello che io chiamo è la vocazione all'umanità. È come se o diventate più donne o siete peggio che se vi foste consacrati. E non c'è scampo. Questo comporta, e qui si può fare un'estensione in generale di quello che è il cammino della vita. Allora, noi siamo sempre puntati su questo obiettivo. Il Signore ha rivelato, diciamo, dai comandamenti, io voglio vivere bene, guardo i comandamenti, cerco di metterli in pratica e io, diciamo, seguo la via evangelica di perfezione. Se fate così, le cose si mettono male. Quello che bisogna imparare a intuire, a percepire, è che tutto il cammino consiste semplicemente, anche se è un semplicemente che vi richiede lacrime e sangue, però anche tanta pace, anche tanta gioia, richiede semplicemente una apertura di credito e di solidarietà ai sentimenti di Dio per i suoi figli, non per voi, ma per i suoi figli. Quando il cuore si apre a questo, scopre che è contento, che vive la dinamica degli affetti, cresce in quelle tre cose: ha spazio perché ha intimità, vive la promessa costantemente rinnovata, è sempre aperto alla vita, e il vincolo è un vincolo di alleanza. Non c'è nulla che voi vedete, che voi leggete come avversari, nemici, eccetera, eccetera. Non c'è una terza possibilità. Prendete l'esempio della vergogna. Allora, io sono in vergogna perché sono fatto così o così, perché faccio una certa cosa che non mi va, e però la ripeto sempre. Allora, la rabbia viene perché io, essendo in vergogna di questa cosa, non potendo vincerla, nonostante tutti i miei propositi, aumento nella mia depressione. Il punto da guardare qual è? Io vivo questo in tutta solitudine, non sono davanti a nessuno. Quando non si è davanti a nessuno, il vincolo strozza, la promessa si fa rivendicazione, lo spazio è stretto e io non ho scampo. Ma non è che bisogna perdere la vergogna, bisogna solo accogliere la vergogna davanti a un altro, cioè davanti al Signore. E in questo ricordate, per me è un esempio molto molto significativo, quando alla fine del Vangelo, Vangelo di Giovanni, si riporta la triplice confessione di Pietro, no? Mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu, no? E noi forse la leggiamo forse in modo sentimentale, ma dentro questo episodio c'è tutta la dinamica della nostra vita, come si svolge costantemente. Allora, notate il momento in cui Gesù fa la domanda a Pietro. La fa come rimprovero? La fa puntando il dito? Lo fa a partire da un'intimità già goduta. Pietro ha riconosciuto che Gesù è proprio risorto, ha mangiato insieme a tutti gli altri, e proprio nel bel mezzo Gesù gli dice: Notate che secondo il Vangelo di Giovanni, dopo che Pietro ha rinnegato il suo Signore, non ha più potuto parlare con Gesù, neanche mai guardarlo. Invece secondo gli altri evangelisti, quando si dice uscì, guardò e pianse, ma nel Vangelo di Giovanni non c'è. Voi sapete che quando si tradisce una persona amata e tu non puoi spiegare quando ti sei pentito, chiedi un peso enorme. Preferiresti, non so io, essere schiacciato da qualcosa, ma non questo. Bene, allora leggete in questa potenza emotiva di coinvolgimento e di lettura globale della vita. Allora, quando Gesù fa la domanda a Pietro, Gesù è calmissimo, è dolcissimo. E Pietro, che vive quella dolcezza, risponde con altrettanta dolcezza. Certo, Signore. Seconda volta, certo, Signore. La terza? Non è scemo. Non è scemo. Allora, ha dovuto cambiare tono. Noi leggiamo troppo il Vangelo con gli occhi, bisogna leggerlo anche con gli orecchi. Leggerlo con gli orecchi. Sì, leggere con gli orecchi, perché anche quando si legge è tutto piatto. Allora, la terza volta Pietro si rende conto e si collega alla sua, come dire, al suo peccato, no? Era, l'aveva come sepolto. E Gesù glielo, come dire, come se glielo rimette avanti, non certo per accusarlo, ma perché lui potesse, a partire dal suo peccato, quindi dalla vergogna per il suo peccato, confidare nell'amore del suo Signore. E proprio perché confida nell'amore del suo Signore e non in sé, Gesù gli dice: bene, adesso ti affido il mio gregge. Prima l'avrebbe fatto con, diciamo, una specie di vanteria o di presunzione. Dopo ha tutta la responsabilità in tutta dolcezza. Ogni compito che non è vissuto tenendo insieme queste due cose è a vostro danno. Non solo, ma nella dinamica degli affetti, più noi siamo impoveriti dentro e più crediamo che osservando tutto con precisione secondo i doveri, noi saremo a posto. Un corno. Siamo a posto un corno. E questo, come dire, se si comprende bene questo, voi capite perché, per esempio, quanti affetti familiari sono ricattatori, quante amicizie sono impedimenti di libertà, non esplosioni di libertà. E avanti di questo passo, ma la logica è sempre questa. E poi c'è un altro particolare ancora, forse voi non avete notato che tutti gli apostoli rispetto a Pietro, che gli riconoscevano la supremazia, tutti non hanno tradito il Signore, solo Pietro l'ha tradito, gli altri sono solo scappati. Pietro l'ha tradito. Allora, gli altri gli riconoscono la supremazia, lui è l'unico che non può più riconoscerla. Ed è per questo che può vivere il compito di essere, diciamo, primo tra pari, no? Il compito di responsabilità, perché non può più fare affidamento a sé. Chi vive le responsabilità della vita così? Da una mamma fino a, che so io, una superiora o un vescovo, no? Allora, o si entra in questa dinamica, che è la dinamica tipica degli affetti, se no tutto è a nostro rischio e pericolo. Di qui faccio un passo ulteriore per indicare che, siccome noi siamo dentro questa dinamica affettiva in modo confuso, per noi non è così semplice individuare la linea di sviluppo sana o comunque buona, bella, Uno dei motivi per cui noi siamo confusi è che abbiamo degli errori di prospettiva. Allora, se io metto un paio di occhiali e devo andare in quel posto, ma gli occhiali mi ingrandiscono le cose, io non riesco a, come dire, non so, per esempio, se sono un fifone, la paura si ingigantisce enormemente. Se un gattino mi diventa un leone. Anche se è realmente un gattino, però se io ho gli occhiali, no? Allora, nello spirito più o meno lo stesso. Allora, c'è tutta una serie di, così io lo faccio in modo schematico, no? Ma sperando però di riuscire a farvi passare la percezione di fondo. Allora, noi abbiamo una cattiva prospettiva quanto al giudizio per il nostro cuore, in questo genere. Noi immaginiamo che tutti i pensieri malvagi che percorrono il nostro cuore, e sono tanti, più di quelli che noi vediamo, siano nostri pensieri, nostri a titolo di siamo proprio noi. Invece immaginiamo spesso che i pensieri buoni che qualche volta passano nel nostro cuore non siano nostri e quindi non ci possiamo fregiare, no? Allora, notate che se voi togliete questi occhiali e mettete quelli giusti, nel senso di dire no, le proporzioni sono così, e qui soprattutto i padri antichi illustrano bene questo, allora ricordate che tutti i pensieri malvagi sono tutti pensieri estranei al cuore. Tutti i pensieri buoni sono tutti pensieri familiari al nostro cuore. Noi scambiamo questa categoria di riconoscimento. Noi scambiamo per familiari gli estranei per familiari. Con tutte le conseguenze del caso. Prendetevi in casa un estraneo come familiare e poi vedete cosa succede. Vale anche un po'. Prendete come estraneo un familiare poi vedete cosa succede. Allora, l'uomo prende come fossero suoi, anche se non gli appartengono, i pensieri malvagi. E i pensieri, invece, diciamo quelli buoni, quelli che sono consegnati all'amore del Signore e trasformati dal santo desiderio di Dio, per noi sono sempre non nostri. Allora, provate a immaginare adesso quando voi vivete una situazione. Noi nel vivere una situazione, un rapporto, una responsabilità, prendere una decisione, come dire, andare da una certa parte piuttosto che da un'altra, noi quando agiamo, noi abbiamo delle percezioni di valori, di giudizi, alla rinfusa. E che cerchiamo di poter dire no, mi sembra buono questo, non mi sembra buono quest'altro, no? Allora, quando noi, con tutti i giudizi che ci muovono dentro, non sappiamo discernere e riconoscere se sono estranei o familiari, noi siamo nei guai, perché siamo bravissimi a scambiare una cosa per l'altra. Non solo, ma siamo bravissimi a scambiare i sentimenti, che poi non sono veri sentimenti, ma noi li percepiamo così, i sentimenti come doveri, che però non sono collegati a nessun comandamento di Dio. Vi faccio un esempio. Mia mamma è malata, mio papà è già morto, mia mamma resta sola, però può ancora vivere. Io, da figlia, magari ho mio fratello si è già andato via, e io mi sento la responsabilità di accudire a mia mamma. Ma non perché ho scelto questo, perché lo ritengo come un dovere. Se io vivo così, io faccio azioni buone, ma l'effetto sarà cattivo. Nel senso che appena muore mia mamma, dopo un po' di tempo, io sarò una donna arrabbiata. Non faccio l'esempio degli uomini perché gli uomini non si mettono in questa circostanza. Non perché, no, soltanto perché sono più pelandroni. non si mettono, ma le donne spesso si mettono. Allora io ho già visto molte volte, non c'è necessità di questo. Perché carichiamo i nostri sentimenti di doveri più di quello che Dio invita? O in modo diverso da come Dio ci invita? Quando facciamo così è tutto a nostro carico. Allora, ecco l'importanza di riprendere una buona prospettiva per vedere, giudicare, indirizzare i movimenti del nostro cuore. Per esempio, per questa forma che io chiamo di sentimentalismo, che è molto diffusa, e noi, ripeto, la scambiamo per cose buone, no? Per esempio, supponiamo, io sono intristito, oppure mi sono arrabbiato. Perché devo emettere un giudizio di condanna di me per il fatto che mi sono arrabbiato? Perché? Non è naturale arrabbiarsi. Anche soltanto perché ho mangiato una cosa strana. Oppure uno mi ha pestato i piedi. Allora, se i miei stati d'animo, invece che essere segnali per riconoscere la verità e come aprirsi alla verità, diventano criteri di verità, io sono fregato. E gli stati d'animo, anche se sono superficiali, sono però intensi, per cui vi vietano di vedere altre cose oltre quello stato d'animo. Quando uno è arrabbiato, sembra che ci sia soltanto quello che sta sentendo come rabbia. Di tutto il resto non sente più. Allora, la forza degli stati d'animo sta nel coprire tutto l'orizzonte visivo per gli affetti, diciamo, per la dimensione degli affetti, senza che voi possiate vedere in realtà che ha pochissima profondità. Allora, tenete conto che i sentimenti possono anche non essere intensi in modo puntuale, ma possono avere una alta profondità. Quello che conta per il nostro cuore non è l'intensità di superficie, ma è la profondità di pescaggio. Perché i sentimenti devono parlare del nostro cuore, non dei nostri stati d'animo. Perché se lo stato d'animo è intenso, dopo 5 minuti potete avere un altro stato d'animo. Voi chi siete? Quello di prima o quello di dopo? Allora, tutto questo ha a che fare con questi errori di prospettiva che noi regolarmente patiamo. Un altro esempio, io mi arrabbio, poi mi arrabbio di essermi arrabbiato. Non è una cosa evidente? A noi sembra che siccome mi sono arrabbiato del fatto che mi so, che è vero, non si può dire diverso, no? Che mi sono arrabbiato, questo noi lo leggiamo come segno di pentimento, un corno di pentimento, è tutto il contrario. Se io mi arrabbio di essermi arrabbiato, vuol dire che mi preparo la volta dopo ad arrabbiarmi con altrettanta facilità. Punto. Questa è la realtà. Invece, a livello di stato d'animo, se io mi arrabbio, mi dispiaccio, ma arrabbiandomi che mi sono arrabbiato, questo lo leggo come io mi pento. Questo è un modo sentimentale di giudicare il nostro cuore. E fa parte di questi errori di prospettiva. Vi ho dato un po' l'idea. Invece adesso, oddio, vorrei illustrare un po' più nel merito da dove viene fuori questa che ho chiamato una ambiguità o ambivalenza degli affetti. Allora, fondamentalmente un affetto ha a che fare con due esiti che noi vogliamo o non vogliamo fra lo stesso, proprio perché si muove come affetto, tende a questi due esiti. Uno è l'affetto è collegato al valore. Noi non avremmo una tale varietà di affetti se noi non scoprissimo nessun valore. Le cose di per sé sono tutte neutre, ma come io mi rapporto alle cose, io accolgo, segnalo, faccio emergere, produco, ricevo un valore, che può essere un valore di piacere oppure un valore di significato, però valore. Oltre al valore, l'affetto stabilisce un legame, quello che prima ho chiamato vincolo. Allora, non esiste un affetto che non produca un legame. Faccio l'esempio del bambino con la mamma. Allora, quando la mamma dice al bambino fai questa cosa e il bambino non vuole, fai capricci, diciamo. Allora, se la mamma insiste troppo, il bambino poi fa la cosa, ma non cresce né nella gioia di sé né nella forza del legame. Però se non cresce nella gioia di sé perché fa la cosa e non cresce nel legame perché ha dato retta a sua mamma, il bambino non cresce bene, è sempre sincopato. Supponiamo invece che la cosa funziona. La mamma dice al bambino fai questo. Quando il bambino fa quella determinata azione, non pensa che l'ha fatta perché gliel'ha detto sua mamma. Lui registra che è contento di averla fatta, ma contemporaneamente nota che cresce nella fiducia verso sua mamma. Questo crescere nella fiducia è quello che gli dà la possibilità poi di affrontare le varie situazioni in libertà. Questa è la cosa strana. La libertà non cresce perché io voglio essere libero, ma perché cresco nel valore e nel legame facendo le cose. Faccio una piccola deduzione. Questo è il motivo per cui la nostra cultura non ha colto essenzialmente questo nesso. Nessuno di noi, a livello istintivo, vuole essere comandato da altri. Tutti vogliamo libertà, negli affetti ancora di più. Ma la cosa molto strana, osservate proprio le espressioni culturali, dai grandi scrittori fino a, non so, ai film, a quello che è la psicologia spicciola che si registra, no? Allora, più si vuole essere liberi e più si è angosciati. Invece, nella logica degli affetti, quando funzionano, non c'è libertà che non sbocci da un'obbedienza. Se la libertà non procede da un'obbedienza, quella libertà genererà angoscia. Però l'obbedienza che non si sviluppa verso la libertà genera schiavitù. Questo è il collegamento che potete ben vedere quando osservate la persona di Gesù. Gesù di sé dice che è un uomo libero, che è un uomo che parla e dice a tutti quello che deve dire. Di sé dice sempre, io non dico se non quello che ho sentito, io non faccio se non quello che ho visto fare. Gli altri però, quando lo guardano, cosa devono dire? Ah, questo è un uomo che quando parla non ha paura di nessuno, non dipende da nessuno. La cosa strana è questa, solo colui che vive un'intimità di obbedienza tale è così libero da non dipendere nel suo amore mai da nessuno. Questa è la caratteristica tipica di Gesù, ma in quella prospettiva ci muoviamo anche noi. Fate l'esempio quando uno vi offende, a parte che già non è così scontato, perché ci dobbiamo offendere? Allora, che una parola cattiva ci faccia male, va bene. che uno ci faccia le scarpe in qualcosa, capisco che io reagisco male, ma perché mi devo offendere? Quindi è già un problema. Ma teniamo, vabbè, teniamo conto, mi sono offeso. Dal punto di vista della dinamica degli affetti, io resisto, mi ha offeso, allora vuol dire che io non sono sufficientemente importante, non ho sufficiente valore ai suoi occhi. Questo mi dispiace, mi opprime. Allora cosa faccio? Devo poter ristabilire le condizioni, quindi rivendico il mio diritto, esigo che. Se io faccio così, otterrò. E perché noi, fino alla fine della vita, agiamo così? Se lo sappiamo già, perché agiamo sempre così? Questa è la nostra stortura mentale, o diciamo emotiva. Allora, la rivelazione del Signore, se non porta a quelle radici del cuore, facendo vedere come noi funzioniamo in verità, noi siamo sempre lì a dispiacerci delle cose, ma non cambiano mai. Se invece noi accogliamo questa rivelazione, diciamo, bene, perché non posso accettare da Dio che è potente per me questa offesa in modo che non mi rechi danno? Anche perché succede che quando uno mi offende è come se io sono costretto a legarmi al carro del malvagio. Invece di liberarmi dal malvagio, più il malvagio mi offende, più resto legato. Ma che senso ha questo? Ma se uno non ha mai intuito dove il cuore pesca, dove il cuore può trovare vita, come il cuore può reagire alla vita che viene da Dio e non dagli altri, ritrova sempre questo inghippo, ritrova sempre questo inciampo e sempre tuc. È un disco rotto. Noi spessissimo nelle nostre lamentele interiori siamo dischi rotti. Adesso non si può più perché siamo in epoca digitale, ma quando c'era il disco, se c'è una rottura, qualsiasi sia il momento della musica, è interrotto, sempre così. Allora, tenete conto di questa dimensione costante. I nostri affetti hanno una tenacia conservatrice. Noi preferiamo il male conosciuto al bene che non conosciamo ancora. Siamo scemi, ma siamo fatti così. Allora, tanto vale accettarci in pace e lavorare a che il nostro cuore prenda la vita non dal passato ma dal futuro. La logica però, diciamo così, in qualche modo è sempre così, avviene sempre così. Se l'affetto è conservatore è perché vuol mantenere la vita, invece più è conservatore più rifiuta la vita. Quindi è come dire, noi facciamo sforzi per ottenere una cosa andando dall'altra parte. È come se io dovessi andare, non lo so io, da qui a Torino e prendo il treno per andare a Roma. E poi mi lamento che non arrivo a Torino. A dire la verità siamo ancora più imbecilli. In questo senso, ma vi faccio l'esempio. Allora, quando arriviamo a Roma, diciamo, ma come? Torino non ha il Colosseo. Torino non ha San Pietro. Cosa ha fatto? Noi facciamo così. Cioè noi proiettiamo, noi siamo a Roma, guardiamo il Colosseo, guardiamo San Pietro e diciamo, ma Torino non c'è mica questa roba qua. E come mai? Dice, ma come fa caldo che a Torino fa freddo? Cosa è successo? Noi facciamo così. Quindi ancora più imbecilli siamo. Comunque, questa tenacia conservatrice degli affetti è quella che lavora contro di noi quando noi vogliamo perseguire gli obiettivi che non corrispondono ai comandamenti di Dio. Vi faccio un altro esempio. prendo l'avaro, un avaro. Noi sappiamo che la logica di fondo, tolti tutti i particolarismi delle varie persone, l'avarizia di fondo funziona così. Io ho paura del futuro, accumulo per difendermi da questa paura. Benissimo, accumulo oggi, accumulo domani, a un certo punto i soldi ce l'ho. Logica vorrebbe che oramai non ho più motivo di aver paura, dovrebbe passare la paura. Invece la logica delle passioni, cioè degli affetti, diciamo, sregolati, non più finalizzati a un obiettivo vero e sano, non fa che aumentare la paura. È tale la paura che mangia poco per risparmiare. La finale è che muore di fame su un letto pieno di soldi. Questo è l'avaro. Ma la stessa cosa vale nel sesso, pensate a un Don Giovanni. La finale è quella di non riuscire neanche più ad andare con una donna perché l'angoscia è tale che... Tutto così. Noi non vediamo questo. Ma nelle nostre piccolissime cose avviene sempre così. Allora, perché non aprirci a questa logica di rivelazione che noi leggiamo nel Vangelo? Il Vangelo ce la fa vedere. Perché non diamo fiducia al Signore che conosce il nostro cuore e che quando promette la vita ce la dà in abbondanza? Perché alla fine non ci ritroviamo, dato che i guai nella vita sono tanti, alla fine ci ritroviamo, perché non mi hai concesso questo? Pensate al servo che ha ricevuto un talento. Non lo so, io so che tu sei severo, malvagio. Ma noi, vorrei farvi la domanda proprio, se non ci fosse nessuno uno a uno, ma voi avete giudicato così male quel servo che ha nascosto il talento? In fondo gli ha dato quello che... Se ne ha dato uno e lui gliel'ha reso. Dove sta il male poi? Voi pensate, allora, quando Gesù fa l'esempio dei due servi, no? Uno che gli deve tanto, uno che deve poco, noi sappiamo che è disgraziato, no? Ma del servo che nasconde il talento, nessuno di noi dice che è disgraziato. Non è vero? Voi non fatevi influenzare dalle spiegazioni che avete sempre dato, eh? A livello istintivo è così. E cosa ha fatto di male? Vuol dire che noi tutti partecipiamo di questa accusa. Tu sei severo, perché non vi siete mai trovati ad accusare Dio che non vi dà la vita? Mai? Chi lo dice? Efeso. Perché o non ha mai vissuto, quindi non ha mai tenuto conto di com'è il nostro cuore, o non ha mai cercato niente di vero. E lì non si può scappare. Allora, e questo sarebbe... Oddio. E vabbè, va. Dove arriviamo? Arriviamo. Se funziona questa dinamica degli affetti riconosciuti come promessa, vincolo e spazio, perché non lasciamo credito di affidamento al Signore per noi? E quella al Signore per noi, non leggete che ci deve dare le cose che noi cerchiamo, non così, ma che seguendo le dinamiche che ci indica, noi troviamo quello di cui abbiamo desiderio. E se noi cosa facciamo? Lasciamo stare le dinamiche e prendiamo gli oggetti. Io voglio quello, perché non me l'hai dato? È sempre così. Io sono sano, divento malato. È così semplice accettare la malattia. Eppure, una volta che la nostra vita nella sua realtà è toccata dalla malattia, potete vivere la vita in modo pieno senza tener conto della malattia? E potete vivere la malattia se non allargate il cuore a una promessa di vita per voi che voi non avete immaginato, ma siccome è presentata così, il Signore è capace di darvela? A parole siamo capaci tutti, ma poi quando avviene, allora questo è il motivo per cui, per esempio, noi siamo molto ammirati dalle persone che hanno un handicap solenne e sono contente. Io mi ricordo, c'era una ragazzina Dunque la portavano in un cesto, perché lei non aveva gambe e non aveva braccia, no? Ma era una persona molto molto intelligente. Con le sue ditine ha imparato a suonare il piano. Lei si è diplomata, ha vinto il concorso per insegnare in una scuola media. E la prima settimana, allora, lei aveva uno che la metteva sul treno. Poi, quando arrivava, aveva uno che la prendeva dal treno. C'era uno che da lì la portava tutto di diritto. E lei, per insegnare, si faceva mettere sulla cattedra e insegnava. Tra l'altro, in modo vivacissimo. Il presidente, signorina, rinunci, perché non reggono questa cosa, rinunci. Allora lei dice, ma si va, e ha rinunciato. Ma è una donna che, ma non si fermava davanti a nulla, come per esempio il caso di quella ragazza, no, senza braccio, che è diventata una danzatrice, no? Cioè noi siamo ammirati da persone così. Allora, quando noi siamo molto ammirati, cosa succede? È quella, come dire, è come se noi vedessimo in azione lì quello che desidereremmo per il nostro cuore e non siamo capaci. Allora l'ammiriamo molto. E se invece una di queste persone fosse, non so, sempre oppressa, non diciamo, poverina, e non ci rendiamo conto, io ho già provato, poi dopo uno ci fa il calo, no? Dice, padre, quando io vado lì, no? E sento sempre come se, poverina, poverina, io li vorrei strozzare, poverina che io vivo la vita più intensa di quello lì, di quello lì, di quello là. Avete mai visto il film Figli di un Dio minore? Allora, la percezione, no? È legata a quella dinamica. Allora, tutto il problema per noi è che per le situazioni extra siamo capaci di comprendere e di accettare. Per la vita normale, no. Ma è la vita quotidiana che esprime la presenza di Dio nella nostra vita, che esprime la compagnia di Dio, che è l'espressione di questa capacità di Dio che si è promesso la vita a noi, è capace di farcela vivere. Voi sapete che alla fine del Vangelo di Matteo finisce, cioè il Vangelo finisce con l'espressione a me è stato dato ogni potere. Domanda, è vero che noi diamo tutto il potere sul nostro cuore al Signore? Dove mai? E non è questo legato a che io ho avuto la vita così, io sono così, no, è solo questione di apertura di cuore. Perché non ti fidi? Allora tutto il processo, quindi tutto quello che è il cammino spirituale, è legato a che veramente noi apriamo il cuore alla sua capacità di adempiere alle sue promesse per noi, non in generale. Invece noi, piuttosto che andare alla radice di questo fatto e aprire il cuore, noi cerchiamo un mucchio di sovrogati oppure ci lasciamo prendere da un mucchio di perversioni affettive. Non immaginate le cose stravaganti, cose semplici. Allora, i surrogati, le perversioni, tutte le volte che sono presenti nella nostra vita, e ce ne sono tanti, noi li dobbiamo leggere non come accuse, ma come un mio cuore, come ancora non è aperto al Signore. Non condannatevi perché cercate surrogati. Leggete la vostra condizione del perché cercate i surrogati. E leggendo dice, Signore, ma perché devo star chiuso così? Apri il cuore. È come dire, fai in modo che io mi possa aprire a questa capacità tua. E aggiungo, il bene che noi facciamo circolare l'un per l'altro, quando noi veramente ci prendiamo premura del fratello, della sorella più debole, è solo, sottolineate tre volte, è solo in funzione del permettere al cuore dell'altro di credere alla promessa di Dio per il suo cuore. Noi non è che valiamo tanto che riusciamo a colmare il cuore delle persone. Se voi immaginate, cercate di andare avanti allo specchio, tu sei solo quella lì, punto, basta. Invece, noi possiamo davvero far risplendere questo e favorire questa scoperta che Dio è capace di adempiere alla sua promessa di vita a quel cuore. Di rimando, quello che noi dobbiamo imparare invece a togliere sono gli impedimenti a questa cosa. Non è tanto fare il bene, ma togliere tutto ciò che impedisce ai cuori, al mio e a quello dell'altro, di fare esperienza di questo. E se facciamo così, siamo più modesti, ma siamo molto più potenti affettivamente. E aggiungo ancora anche questa cosa. Spessissimo nella vita un affetto parla della vita più di un valore che voi difendete. Ci sono i grandi valori che si difendono, ma possono benissimo non far passare la vita. Un affetto, anche storto, spesso fa passare il desiderio della vita. Figuratevi se fosse diritto. No, un affetto storto è un affetto diritto. Invece noi preferiamo difendere i valori che dare consistenza di affetto a ciò che viviamo. E la vita non passa. E non passa neanche per noi. Mi lasciate ancora un po'? Siete stufi? No? Dai, ancora una piccola cosa. Allora, dentro questa percezione, no? C'è anche questo grande scenario. Allora, noi viviamo in questo mondo, prendete il mondo in senso lato, il mondo fisico, il mondo della nostra storia, no? Della nostra vita e anche del nostro cuore. Allora, voi potete notare le cose, anche gli eventi, nella loro materialità, oppure percepirle nella loro sacramentalità. Nessuna cosa è fine a se stessa, nessuna cosa dà quello che voi cercate a quella cosa. È sempre un di più o un di meno. Questa è la natura sacramentale del mondo. Allora, se il mondo ha una natura sacramentale è perché il mondo parla di Dio. Ma tutto, non solo il mondo bello, anche il mondo brutto, non solo gli eventi belli, anche gli eventi brutti, non solo le virtù, ma anche i peccati. Allora, imparare, in questo è proprio uno degli elementi della saggezza evangelica, a non temere nulla, a non giudicare nulla per non sottrarre a Dio la potestà del giudizio. Lasciatelo a Lui. Noi dobbiamo solo fare in modo che ogni cosa si apra a questa dimensione di rimando a Dio. Che voi agiate su una cosa buona o su una cosa cattiva è del tutto secondario. Ma noi non siamo convinti di questo. Ma se ci potessimo convincere un po' di più, vivremmo con molta più semplicità, con molta più benevolenza e senza stare su nessun piedestallo da parte di nessuno. Ma è difficile, no? Eppure è più semplice fare questo che stare sui nostri piedestalli. Ma se non scatta qualcosa vi sembra enormemente difficile, ma se scatta qualcosa è più facile fare questo, corrisponde di più al nostro cuore, di fare meno fatiche e soprattutto vi rinnova costantemente l'energia interiore. E voi, pur facendo tante fatiche, avrete sempre più forza. Invece nell'altro versante, più fate fatica, più diminuite le forze, fino a non averne più e a condannarvi a la vita è così. oppure Dio è così, se ne impippa di noi è avanti, e ognuno poi metta quello che vuole. Ma faccio una piccola applicazione. Io faccio una carezza, una carezza non è che fa caldo, anche se dà caldo al cuore, ma se lei viene a me solo per avere la carezza, sentirà a un certo punto caldo al cuore? Non più. Allora, ogni gesto è sacramentale, sia per chi lo fa, sia per chi lo riceve. Se non si tiene desta l'attenzione alla dinamica che soggiace al gesto, il gesto scade e schiavizza. Se invece c'è sempre questa, si sta sempre attenti a questa dinamica, i gesti più sono piccoli e più comunicano caldo, più sono semplici e più comunicano vita, sia a chi la dà, sia a chi lo riceve. È un po' in questo senso la logica del Vangelo, che è abbinata essenzialmente a questo: non abbiate paura. Noi siamo pieni di paure, ma direi come inconsistenti, che però ci dilaniano. E grosso modo credo che tutte le nostre paure stiano attorno a questo punto. Noi sappiamo che non siamo più innocenti e temiamo che per questo non verremo mai accolti. Ma ragionare così è ragionare da soli, mai con Dio, perché Dio non ragiona mai così, non ha mai mostrato le cose così. Tutto il Vangelo è esattamente il contrario di questo. E allora noi che facciamo professione di vita evangelica, che vogliamo seguire il Vangelo, perché non facciamo agire questo? Perché siamo così refrattari a questo movimento di annuncio, buon annuncio evangelico? Allora, una piccola deduzione poi basta. L'esito di una vita buona non è di non avere difetti, ma di guardare tutto con benevolenza. Questo testimonia che il vostro cuore vive una buona intimità e può accogliere chiunque, non importa cosa vi fanno. È una cosa, ve la assicuro, altamente desiderabile. E funziona, ma non si può comprare al mercato, per quanti soldi ci avete. Il che vuol dire, per quante virtù abbiate, non potete contrattare. Tutto è in gioco con questa apertura di cuore a, e lì è, questa cosa è impagabile. Per questo noi dobbiamo imparare a usare il fattore tempo, l'ha usato la Madonna. Lei non si è stancata di questo. E guardate che noi immaginiamo che, ma lei era senza peccato, lei era tutte storie, non storie queste, storie nel senso sono tutte storie che noi diciamo, cioè è come se noi non parlassimo di una vita drammatica, intensa, così come mangiare un cioccolatino, cioè non ci rendessimo conto di nulla. Invece il fattore tempo è determinante per la nostra umanità e vi dice se voi siete arroccati sul giudizio di voi stessi o aperti al futuro di Dio. Questo è essenziale. Il fattore tempo è quello che dice: stai umile, stai modesto, ma che pretendi? Eppure stai alla porta. Il re, quando vuole, ti fa entrare. Noi invece, pensate per esempio alla... Vi ricordate, e poi chiudo, basta. già la terza volta, mi vengono in mente sempre cose. Quella donna che va a chiedere il miracolo per sua figlia, che la cananea. Io ho provato a farle domande, no, a molte, dicendo: se tu avessi dovuto, no, affrontare un profeta così e ti avessi risposto ma vai a quel paese, tu cosa avresti fatto? Ah sì? Bene, altrimenti ciao e me ne vado, e così resti arrabbiata e tua figlia muore. Bravi me. Questa non solo si nasconde, quando si rivolge a quel profeta da pagana, lo chiama, ed è raro nel Vangelo, lo chiama figlio di Davide, non lo chiama maestro per mimetizzarsi. Chiamandolo figlio di Davide, come dice: io non ho parte con te, ma se tu sei quello che sei, mi puoi fare questa cosa. Non girarmi. E va. La prima risposta di Gesù è secca, è solo un pochino, invece di usare cani, dice, non posso mica dare il pane dei figli ai cani, che come gli ebrei chiamavano i pagani, dice il cagnolino, ha messo solo un vezzeggiativo, però non è che suona molto. E lei ha trasformato questo che poteva suonare un'offesa in, come dire, in una situazione a favore suo. Quando noi facciamo mai così con Dio? E non facendo così, credete di ottenere? Come se noi avessimo titolo di pretendere qualcosa? Noi abbiamo titolo di bisogno, di sfondare la porta e non andar via, fin tanto che non siamo ottenuti. Ma non altro. E non perché abbiamo tutte le carte in regola, ma solo perché abbiamo un forte bisogno e crediamo che Lui è capace. E perché non possiamo vivere così? Perché non possiamo far valere questo? Se voi accentuate questa dimensione, non elemosinerete più una carezza da nessuno, mi dà una carezza, fratello, mi dà una carezza. Non e va bene, non viene da nessuna, ma non come un senso di solo per dire che noi non possiamo ottenere da un altro quello che il Signore ha promesso per noi. Se lo cerchiamo dal Signore, non saremo capaci e di dare e di accogliere le carezze degli altri, ma non perché la carezza deve riempire il mio bisogno. Nessuno può riempirlo. Quante illusioni noi creiamo in questo campo. Ma se tu stai aperto a questo, tu godi anche dell'amore di tutti e lo dai a tutti, se no, a quelli che possiamo. E allora sì, basta, avevo capito, vado via, chiudo. Ho esagerato.